siamo collegati con Lorenzo, con un compagno di Reggio Emilia che si occupa da tempo della riflessione sulle articolazioni del diritto penale del nemico. Ma di che cosa stiamo parlando? Chi fosse stato all'ultima assemblea popolare notava a Bussoleno, quella che si è svolta subito dopo le condanne nei confronti di 53, notava, avrà ascoltato l'interessante discorso dell'avvocato Novaro, il quale ha fatto un'ampia introduzione per collocare questa sentenza nell'ambito di una concezione del diritto che si è venuta via più modificando, sia attraverso l'istituto abnorme del concorso presente nel nostro ordinamento sin dagli anni 30, voluto da quel guardasigilli Rocco, divenuto il simbolo dell'epoca fascista, dell'intervento dei fascisti nell'ordinamento, ovviamente un ordinamento che è arrivato, come dire, sino ai giorni nostri, sia pure con modifiche, ma mai con un radicale intervento da parte del legislatore, ma contemporaneamente anche la questione del soggetto, cioè chi è oggetto della repressione, chi viene indicato come colui che compie determinati atti e in quanto totale considerato pericoloso al di là della commissione di questi stessi atti. Recentemente, durante la requisitoria contro 57 antirazzisti alla sbarra per le lotte tra il 2008 e il 2009, il PM Padalino ha detto chiaramente i reati per i quali sono qui queste persone sono reati sostanzialmente bagatellari, ossia delle sciocchezze, ma dovete tenere conto della personalità di chi vi sta di fronte. Si tratta di persone che sono presenti nelle lotte, si tratta di persone che proprio per la loro presenza nelle lotte si sono conquistati l'attenzione della polizia e magari qualche altro procedimento penale. Insomma, come una sorta di uroburo che si morde la coda, quello che viene al centro non è più tanto il fatto, il gesto che viene commesso, quanto piuttosto invece la personalità. Questa teoria penale del nemico è stata elaborata, si stava parlando d'altro, ma poi è venuta crescendo, giustificando davvero una rottura in quello che era lo classico schema liberale. Ma vogliamo cercare di capire perché, cominciando con, come dire, elementi di analisi un pochino più approfonditi, ed è per questo che siamo collegati con Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Maria, un saluto anche a tutti gli ascoltatori, ecco, della radio.
Aiutaci a navigare in questo complessissimo mare magnum, in questo concetto di diritto penale del nemico che in qualche modo spezza quella che è la tradizione liberale, la spezza sia dal punto di vista dell'elaborazione delle norme, sia dal punto di vista di che cosa diviene legittimamente possibile. Ecco, per chi in questi giorni si fosse, come dire, fosse stato indignato dalle immagini del pilota Giordano rinchiuso in una gabbia e dato alle fiamme, e queste immagini sono non a caso evocative di un altro non luogo del diritto, o forse piena applicazione del diritto penale del nemico, che è Guantanamo. Mi fermo, tocca a te.
Allora, il diritto penale del nemico come concezione, come dicevi prima a te, viene fuori, diciamo, viene formalizzata per la prima volta nel 1985 da Jacobs, che è questo giurista tedesco tuttora vivente, che è considerato il massimo teorico di questa concezione qua del diritto. E comunque una concezione che ha una sua genealogia, che parte già fondamentalmente dall'inizio del Novecento, riprende degli elementi delle riflessioni dello stesso Carlo Schmitt, quindi quello che è considerato tuttora il più importante teorico del diritto moderno, che è uno dei principali intellettuali del Novecento che ragiona sulla figura del nemico. Carlo Schmitt è stato tra l'altro la base teorica del diritto penale poi nazionalsocialista, quello degli anni, introdotto negli anni 30 e continuato che è andato avanti fino al 45. Non parliamo quindi di una figura particolarmente limpida, che comunque ha avuto un ruolo molto importante e ha tuttora un ruolo cioè uno degli intellettuali di rilievo del Novecento per quello che riguarda la riflessione sul diritto. E il discorso del nemico, perché il diritto penale del nemico? Perché nella riflessione di Jacobs il diritto penale viene scisso su due binari. C'è il binario, quello normale, quindi il diritto penale comune, chiamiamolo, quello lì che riguarda la maggior parte dei cittadini, e poi c'è il diritto penale del nemico, che quindi si pone il problema di quei soggetti che non sono semplici criminali comuni, semplici persone che deviano da una singola norma, ma sono persone che per costituzione della loro personalità, diciamo, sono contro l'ordine costituito e quindi non sono soggetti recuperabili. E in questo si pone il problema della definizione del nemico, di come individuare queste persone. E qua si può tirar fuori giustamente tutta la riflessione di Foucault e anche di Agamben sul discorso del potere che va a guardare il soggetto che viene sfogliato, il soggetto che diventa oggetto, nuda vita davanti al potere, l'homo sacer di Agamben sarebbe poi questo. E quindi il potere che può analizzare la personalità del singolo cittadino, che a quel punto non diventa più cittadino, viene completamente spogliato del suo diritto. Perché il diritto penale del nemico è completamente differente rispetto al diritto liberale classico? Perché il diritto penale classico, quello liberale, diciamo, cosa dice? Che ogni soggetto, ogni cittadino, delinquente o meno, è comunque portatore di diritti, che alcuni diritti di questi qua sono inalienabili, anche se ovviamente può essere sottoposto a sanzioni. Ovviamente tutto questo sul piano teorico, poi sul piano pratico, tra l'altro discorso ne parliamo dopo. E il diritto penale del nemico invece decide, cioè il potere, la sovranità, decide che un certo soggetto non è più soggetto di diritto, è soggetto puramente del potere a quel punto lì, viene completamente spogliato dei suoi diritti e può essere sottoposto a qualsiasi misura verrà ritenuta giusta per la sicurezza della società, ovvero sotto della classe dominante. E questo qua è il nucleo fondamentale del diritto penale del nemico, e a questo ne derivano poi una serie di questioni piuttosto importanti, perché si è di fronte a un completo cambio di paradigma del diritto penale liberale. Dal momento in cui si comincia a applicare il diritto penale del nemico, prima una singola categoria, perché funziona per categorie il diritto penale del nemico, quindi se si è iniziato ad applicare per dire terroristi islamici, vedi il caso di Guantanamo che è abbastanza paradigmatico, poi dopo lo si va ad applicare ai soggetti deboli, quindi immigrati, i cosiddetti immigrati clandestini, che comunque in Italia sono sottoposti a una legislazione separata rispetto a quella dei cittadini normali, perché intanto c'è una decisione, tra l'altro c'è anche un ampliamento del potere amministrativo, perché il clandestino è sottoposto neanche tanto a decisioni giudiziarie, ma soprattutto a decisioni amministrative, e già questo tra l'altro è un cambio di paradigma di non poco conto, cioè la detenzione nei CIE è una detenzione amministrativa.
Beh, se non erro questo ricalca la scelta nazista, anche i lager nazisti erano luoghi di detenzione amministrativa.
Assolutamente sì. Tolti, cioè nei lager nazisti c'era anche una componente di criminali comuni che veniva inviata lì da un giudice, però ad esempio quelli che appartenevano alle categorie di ebrei, zingari, omosessuali, una volta che amministrativamente erano stati riconosciuti facenti parte di questa categoria, venivano inviati lì automaticamente senza dover passare ad un tribunale,
perché quello che erano era in sé elemento di sottrazione, esatto, di diritto, perché è elemento di sottrazione di umanità.
Assolutamente sì, perché con queste concezioni qua il soggetto che si trova in questa posizione qua costitutivamente non può rientrare nella società, quindi va tenuto ai margini, se non eliminato fisicamente come poi nel caso dei lager, oppure nelle nostre amate democrazie, semplicemente tenute margini, espulso, escluso. È una concezione estremamente escludente della società, questo qua.
Beh, tra l'altro, scusa se ti interrompo, quando vennero aperti i CIE, i centri di identificazione, prima CPT, poi CIE, in Italia qualcuno ritenne che fosse esagerato il paragone con i lager nazisti, perché tra un luogo in cui si transita per un certo numero di mesi, poi si è arrivati fino all'anno e mezzo per tornare ai 3 mesi, e che poi che finisce con l'espulsione, rispetto ad un luogo in cui il trattamento è estremamente brutale e verso la fine dell'istituzione di questi campi arriva lo sterminio, chiaramente appareva in qualche modo divaricato, no? Non sovrapponibile. In realtà la concezione in base alla quale vengono aperti i CPT e poi CIE e la concezione che anima i lager nazisti è esattamente la stessa, quella di qualcuno che non può essere soggetto agli stessi diritti dei cittadini, al non cittadino che lentamente scivola nel non uomo, non donna, non bambino. Scusa l'interruzione, sì, ma mi sembrava rilevante.
Assolutamente sì, non sono ovviamente due cose perfettamente sovrapponibili, lager e CPT/C, comunque hanno una concezione comune di fondo che è quella che dicevi te giustamente, derivano dalla stessa concezione della esclusiva e escludente della società, dal fatto di individuare appunto delle categorie di soggetti come indesiderabili e in quanto tali rinchiuderli da qualche parte oppure buttarli fuori, escluderli comunque. Questo è un cambio di paradigma gigantesco rispetto al diritto penale liberale, e il fatto di cui ci si deve rendere conto che il diritto penale del nemico per sua natura si espande, cioè se parte con i clandestini si va avanti con terroristi islamici sul posto Italia e poi si va avanti fino ai dissidenti politici, notav piuttosto o antirazzisti o quel che sono. Anche perché tra l'altro in Italia, come ricordavi che durante l'introduzione, abbiamo ancora in vigore, e nessuno ha mai pensato di cambiarla, che io sappia, almeno a livello parlamentare, il codice Rocco. Il codice Rocco, per dire, prevede misure tipo quella della sorveglianza speciale che si inseriscono pienamente in un discorso di quello che poi 60 anni dopo l'introduzione di quelle norme lì sarebbe stato chiamato diritto penale del nemico. Ed sono misure di sorveglianza che ciclicamente qualche tribunale chiede di applicare, si è visto.
E ultimamente in alcune occasioni ci è riuscito, prossimamente sì, ci sarà un'udienza per alcuni a cui nuovamente è stata richiesta l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, che forse vale la pena di ricordare, si tratta di misure che limitino fortemente la libertà, cioè uno subisce il coprifuoco notturno, deve rientrare e stare a casa propria, certo, non può allontanarsi, non può frequentare determinate persone, non può partecipare alle lotte, e come dire, è qualcosa di un po' meno degli arresti domiciliari, ma un po' più di un obbligo di firma, ma quello che è più importante è che non fa seguito a una condanna penale. Non fa seguito al riconoscimento di una responsabilità rispetto a questo o a quel diritto, ma semplicemente sei tu, no? Sei un abitué delle lotte, sei uno che ci rompe le uova nel paniere e che quindi in quanto tale è considerato pericoloso, quindi è la personalità, la scelta di fondo. Che nel caso, voglio dire, degli anarchici, perché poi più spesso succede agli anarchici di venire colpiti da questo tipo di misure, come dire, ha il proprio fondamento nella irriducibile volontà degli anarchici di trasformare radicalmente l'assetto politico e sociale di questo paese, e il calo dell'ipocrisia, in qualche modo rispetto all'ipocrisia che si colpiscono le condotte e non le idee, si arriva al fatto per il quale si colpiscono le persone che incarnano queste idee. Questa credo che sarebbe forse, vuol dire, la maniera migliore di rispondere alle tante chiacchiere dei vari caselli che rispetto alle misure nei confronti dei notav ha dichiarato in più occasioni, ma noi non ce l'abbiamo con le idee, ce l'abbiamo con le condotte. Poi lo svolgimento dei processi, il modo in cui questi si sono articolati e il pennellamento delle figure di coloro che sono stati coinvolti nei processi la dice decisamente lunga su qual è il reale orientamento.
Assolutamente sì, ma qua in Italia tra l'altro ne abbiamo già avuto un'applicazione ante litteram, diciamo, al diritto penale del nemico già in realtà a partire dagli anni 70-80 con tutti i processi che vengono fatti su presunti lottarmatisti e quant'altro, che anche lì, soprattutto quando poi inizia la stagione del pentitismo, in merito tra l'altro c'è un'ottima riflessione di Quadrelli, che è un sociologo che ha letto che stette anche in carcere per l'associazione sovversiva, in cui tratteggia come con l'inizio della stagione del pentitismo entra in carcere la figura dello psicologo, entra in carcere la figura dello psicanalista, che ha il compito di analizzare la personalità dei detenuti per vedere se sono recuperabili o meno alla società. E questo qua è già stato un punto cardine dell'evoluzione del diritto penale italiano in questo senso, perché anche le stesse leggi sul pentitismo introducono il fatto che il soggetto che si pente confessa, si mette nudo davanti al potere sovrano in quanto qui, e il potere sovrano utilizza il suo diritto a creare delle eccezioni e quindi lo può eventualmente, se decide che è recuperabile dalla società e se ha collaborato di conseguenza, se recupera la società, ha collaborato alle indagini, che può essere liberato, comunque può ottenere sconti di pena e quant'altro. E in Italia parte molto, cioè una delle prime grosse applicazioni della storia contemporanea più recente, e lì appunto negli anni 80 è detto prendere il nemico. E poi da lì è continuato ad andare avanti, in maniera più o meno sotterranea, in momenti differenti, a seconda di com'è che andavano le lotte sociali.
Tra l'altro, apro parentesi, la figura del pentitismo, del pentito, del cosiddetto pentito, il pentito della lotta armata o il pentito di mafia,
anche di mafia, certo.
Come dire, porta, come dire, a un capovolgimento, no? Il nemico non è più un nemico se passa dalla mia parte, se tradisce, come dire, i propri vendendoli e consegnandomeli, ma in questo modo quello che magari era un omicidio, no, si trasforma in qualche cosa che può essere punito molto meno o in alcuni casi per nulla, no? È proprio il capovolgimento: se passi dalla mia parte diventi un soldato dei miei, e soldati del mio esercito, come sappiamo bene, no, vanno tutelati e non puniti. Mi pare abbastanza interessante, come interessante l'elemento che sottolineavi, l'ingresso dello psicologo, ossia, come dire, questo, siccome la frontiera, no, all'interno del diritto liberale non era così facilmente valicabile, no, tra che cosa fai, la corrispondenza tra l'azione e la reazione da parte dello Stato, che in qualche modo, come dire, aveva delle proprie regole, si inserisce l'elemento più sregolato che c'è, oppure appunto quello dello psicologo, della psichiatria, quello che analizza la personalità e in qualche modo la astrae da quelle che invece sono le regole comuni del discorso per quello che riguarda l'ambito giuridico, in quell'ambito nel quale poi oltre un certo po' ci sono i manicomi criminali. Sono interessanti queste intersezioni, no? Da questo
sì,
punto di vista. Ma torniamo a, come dire, alla costruzione del nemico. Vogliamo provare a fare una genealogia di come è stato dipinto, descritto, costruito il nemico, e poi tutto questo si è trasferito nell'ambito penale.
Allora, questo qua è uno dei grossi problemi del diritto penale del nemico, nella concezione di Jacobs, che tra l'altro anche moltissimi giuristi, da quello che ho letto, li contestano, è appunto il fatto che la figura del nemico è difficilmente delineabile, è molto aleatoria, possiamo dire, come figura, ondivaga, cambia nel tempo, cangiante. Perché? Perché il nemico, fondamentalmente, sono a leggere fra le righe di queste concezioni qua, è colui che in quel momento lì è scomodo per chi detiene il potere sovrano, insomma, per la classe dominante, o per la frazione di classe dominante che in quel momento lì comanda. E si inserisce in più tutto questo in alcun altro discorso, quello del cosiddetto discorso pubblico. Cioè, il nemico, il diritto penale del nemico, ha per sua caratteristica il fatto di andare a rispondere, diciamo, a quel bisogno spesso indotto di sicurezza, quindi si basa su un'idea di società in cui vi sono degli elementi che creano insicurezza, che può essere tutto il discorso che abbiamo sentito negli ultimi 10 anni sulla microcriminalità urbana e quant'altro, oppure anche in altri posti in Italia forse meno, più specifico proprio sul discorso della sovversione politica. E quindi quando viene individuato dall'opinione comune, dal si dice, dal discorso pubblico per l'appunto un nemico, questo soggetto qua, per spinta stessa dell'opinione pubblica, può essere privato dei suoi diritti, e ben pochi avranno da ridire in merito a questo. E, ovviamente poi in questo si va a innestare tutta la riflessione che deve essere necessaria sulla costruzione del discorso pubblico. Chi è che va a dettare l'agenda del discorso pubblico? Tutto il discorso razzista che è emerso negli ultimi 15 anni in Italia ha portato avanti la legittimazione sociale di quelli che sono i vari CCPT, i decreti di espulsione e i vari apparati razzisti che abbiamo in questo paese. Ci sono stati una serie di partiti politici, sono stati una serie anche di potentati economici, perché poi non dimentichiamoci che sulla questione CCPT eccetera c'è tutto l'universo economico che ci gira intorno, di cooperative di servizi, aziende di logistica eccetera. È un discorso comunque che è funzionale alla produzione di ricchezza e all'espropriazione di ricchezza da parte di determinati soggetti, perché dal momento in cui asserisco come potere che c'è una società che è in guerra, che in queste società sono presenti dei nemici, introduco anche quindi una concezione proprio di guerra aperta, e anche di economia di guerra in questo, e quindi do ampio sfoggio a tutto poi l'apparato più o meno poliziesco, militare, industriale in tutto questo. Soprattutto poi non dimentichiamoci che, basandosi questa teoria qua del diritto penale sull'analisi della personalità, c'è grandissima importanza per queste figure qua di professionisti della psiche, di persone, di psicologi eccetera, come dicevamo anche prima, che devono scandagliare, devono guardare. E oltre a questo ci abbiamo poi anche tutto il discorso della sorveglianza, perché il soggetto che viene dichiarato pericoloso o che si pensa che sia pericoloso va sorvegliato, e tutto questo ci abbiamo tutte le misure di intercettazioni più o meno legate anche a mandati giudiziari, perché sappiamo anche che spesso avvengono anche senza mandato, come teoricamente dovrebbero avvenire le intercettazioni. E quindi abbiamo anche tutta quella neoburocrazia, diciamo, della sorveglianza, che nei paesi anglosassoni ormai si vede in maniera sempre più esplicita. E c'è tutto questo apparato qua che ha il compito di guardare nell'intimo di una persona, di spogliarlo dei suoi diritti, di spogliarlo delle sue apparenze e vedere la sua nuda vita, come si comporta. E in questo poi riportare un potere sovrano che avrà la possibilità di esercitare su questo soggetto ormai diventato corpo puro la violenza più limitata, o meglio limitata solamente dalla volontà dello stesso potere sovrano.
Sì, questo mi sembra, come dire, il dato con il quale occorre confrontarsi, e che in qualche modo in uno scritto che ho letto di recente, che mi hai sottoposto all'attenzione anche in vista di questa nostra chiacchierata, si legge che secondo Jacobs, appunto il teorico del diritto penale del nemico, una persona che non rispetta i diritti altrui si situerebbe fuori dal meccanismo di reciprocità, divenendo nemico interno alla società. Ma è questo fatto in quanto tale priva qualcuno dei diritti, e quindi, come dire, lo riduce alla stregua di non persona per quello che riguarda il diritto, e lo pone in una relazione che possiamo definire non giuridica, no? Non più limitata da quello che è l'agire, e quindi ci riporta appunto alle situazioni nelle quali ci siamo ritrovati a vivere negli ultimi anni, in cui quello che conta è chi sei tu. Sei l'anarchico irriducibile nemico dello Stato, sei l'immigrato che viene da fuori, che con la sua stessa presenza mina gli equilibri della società e deve essere mantenuto nel ruolo di clandestinità, se si vuole che abbia la funzione che si desidera avere, la ripresa feroce dell'antiziganismo, ne parleremo in un approfondimento tra poco in questa stessa puntata di Anarres, ma l'individuazione di soggetti, come dire, altri, alieni, fuori dallo stesso consesso umano, privati dei cosiddetti diritti umani, perché poi alla fine questo diviene, come dire, l'elemento cardine. Il nemico è in sé irriducibile, il nemico è colui che va distrutto, la differenza tra avversario e nemico in politica è molto chiaro, l'avversario è qualcuno che combatti ma non vuoi eliminare né dalla scena politica né dalla vita. Il nemico è qualcosa che devi assolutamente distruggere, è quello che definisce lo stato di belligeranza. Ora le società occidentali sono entrate in guerra con se stesse, hanno aperto fronti di guerra interna a cui la teoria di Jacobs e prima di lui di Schmitt, non per caso teorico utilizzato ampiamente dal nazionalsocialismo, offrono, come dire, il quadro teorico all'interno del quale tutto questo, come dire, trova anche una propria collocazione e quindi una rottura, come dire, dell'universo giuridico liberale, che però trova una propria iscrizione anche riconosciuta anche all'interno di codici, leggi e consuetudini nell'utilizzo di questi codici e leggi. Poi non sempre tutto funziona, come dire, come un orologino, l'abbiamo visto di recente con la Corte d'Assise di Torino, che non ha riconosciuto nei confronti di Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò il reato di attentato con finalità di terrorismo basato su un articolo, il 280 e il suo fratello gemello 280 bis, inseriti nel 2005 nel nostro ordinamento per colpire il cosiddetto terrorismo islamico, ma forse perché in qualche modo, come dire, l'eccessiva estensione della norma, che non esemplificava in alcun modo le condotte specifiche, rendeva davvero, come dire, metteva davvero in imbarazzo chi comunque è portatore di una cultura giuridica liberale. Ma nonostante questo sappiamo perfettamente che i due PM con l'elmetto di Torino hanno presentato ricorso sia nei confronti di questi quattro attivisti in ottavo, sia degli altri tre che andranno a giudizio il prossimo 23 aprile, quindi, come dire, la partita è tutt'altro che chiusa. Però resta il dato che oramai questo diritto penale del nemico non è più soltanto una teoria, ma qualcosa che è entrato fattivamente a far parte del nostro ordinamento, a partire dalla legge sul cosiddetto pentitismo che mirava a decimare le formazioni armate negli anni 80, e poi a seguire con la lotta alla mafia, e poi attualmente, per quello che riguarda l'articolazione intorno al cosiddetto terrorismo islamico e alla lotta nei confronti dei movimenti sociali. Mi viene in mente come il diritto penale del nemico in qualche modo sia stato applicato alle popolazioni della Campania. Prima, come dire, una campagna stampa, perché tu, giustamente tu rilevavi come importante la costruzione del discorso pubblico, che poi consente la giustificazione dell'articolazione della definizione del nemico. Ora, mi ricordo che all'epoca della lotta contro le discariche, contro l'imposizione di inceneritori, le popolazioni campane vennero in qualche modo deprivate del loro diritto alla soggettività in quanto popolazione, perché equiparate ad agenti della camorra, strumenti della camorra. Questa calunnia che ha colpito la lotta delle popolazioni campane ha consentito una militarizzazione, una violenza sul territorio che ha anticipato di gran lunga quella che si sarebbe poi applicata sul territorio della Valsusa. Ecco, credo che questi elementi incardinino un discorso che ci consente, come dire, di avere un quadro nel quale tutto questo non si prefigura più come eccezione. Questo mi sembra che possa essere uno degli elementi che dobbiamo segnalare a chi ci ascolta e anche a chi ritiene che siamo sempre di fronte all'eccezione alla regola, alla rottura delle regole. Oggi ci ritroviamo all'interno di un universo in cui le regole sono mutate e stanno mutando, non senza difficoltà interne e non senza convulsioni interne al sistema politico, alla cultura giuridica del nostro paese, al punto da consentire legittimamente quello che fino a poco tempo fa all'interno dell'universo legale non era possibile immaginare. Mi sembra che questo forse sia uno dei dati con i quali dobbiamo confrontarci. Tu cosa ne pensi?
Sì, assolutamente sì, ma poi da come la vedo io, c'è una riflessione che ho fatto io, che fondamentalmente queste concezioni qua sono la caduta di un velo di maglia, sono una disvelazione di una corrente sotterranea che comunque è sempre stata presente. Perché prima parlavi giustamente del discorso della guerra interna, se noi pigliamo un pensatore come Foucault, che negli anni 70 giunge alla conclusione che in realtà non è la guerra l'eccezione, ma la guerra è la norma. Cioè, rovescia il famoso detto di von Clausewitz che è la guerra la continuazione della politica con altri mezzi, e Foucault, rovesciando questo detto qua, arriva alla conclusione che la politica è la
costruzione
della guerra con altri mezzi. E cioè, la società è conflittuale per definizione, e esistono tutta una serie di conflitti più o meno intersecati fra di loro, quello di classe, quelli che si basano su concezioni razziste, coloniali, eccetera, e spesso anche patriarcato, quindi anche il discorso dell'oppressione di genere. Questi sono conflitti, sono contraddizioni presenti nel corpo della società, non sono eliminabili. La concezione liberale tentava comunque di ricomporre questi conflitti in una maniera che ovviamente noi giudichiamo negativa, perché sappiamo benissimo che era una ricomposizione che poi faceva comodo alle classi dominanti, o comunque era sempre una ricomposizione fatta per recuperare determinate istanze all'interno dei meccanismi di produzione capitalista. Però comunque tentava anche un superamento dei problemi. Il diritto penale del nemico è meno ipocrita da questo punto di vista, è più schietto. Dice: esistono i conflitti, io ho il potere, io esercito il potere. Tu sei il nemico, io ti spazzo via. Non si pone il problema del se è un soggetto di diritto, siamo inseriti all'interno di una relazione giuridica in cui tu comunque porti dei diritti che sono inalienabili. Dice: tu sei scomodo in questo momento qua per quello che riguarda i meccanismi di accumulazione di capitale piuttosto che altre dinamiche di potere, fine, non c'è problema, sono nemico, ti elimino, ti neutralizzo. Il discorso di andare a neutralizzare, non di andare a ricomporre i conflitti, ma di neutralizzare il conflitto, ovviamente in maniera violenta, perché poi parliamo, dietro tutte queste concezioni, parliamo di persone ammazzate nei CIE, parliamo di ragazzini ammazzati mentre andavano in scooter perché erano senza caschi, non carabiniere, per citare prima l'esempio della popolazione campana. Anche lì quello che è successo a settembre a Napoli, di quel ragazzino ammazzato da un carabiniere mentre era in scooter, la reazione che c'è stata si inserisce pienamente in quest'ambito qua. Ama tanto sarà stato un camorrista, ama tanto veniva da un quartiere povero e quindi è un nemico della società.
Sì, poi a bordo con lui c'era anche uno che aveva qualche conto in sospeso, il gioco
sì,
è fatto.
Esatto, sì, il gioco è fatto. Questo qua da vittima si è trasformato in colpevole e carnefice di se stesso, paradossalmente, perché il discorso che veniva fuori a livello di bar, ma non solo di bar, perché c'è anche un opinionista teoricamente progressista di sinistra come quel cretino di Michele Serra, sono venuto fuori con un articolo in questo senso qua, che ah no, ma tanto era un piccolo criminale, quindi sì, mi dispiace per lui, perché non è giusto che una persona muoia così, però se l'è cercata. Dimenticandosi completamente del fatto che non è che un carabiniere può sparare ad uno perché va in scooter senza casco. Non sta in cielo né in terra di una concezione, ma anche decentemente democratica della società, di una concezione minimamente liberale, è un abominio. Detto ciò, è passato questo discorso. Sei povero, vieni da un quartiere povero, da un quartiere popolare, sei insuscettibile di ravvedimento, per recuperare un'antica formula del codice penale italiano. Penso, tanto penso che sia ancora, quello di fine 800, dello Zanardelli, questa qua. E quindi puoi essere soggetto a questo e quest'altro a seconda delle circostanze, a seconda di come il potere sovrano presente in quanto lì decide di esprimersi, nello specifico tramite la beretta di un carabiniere.
Direi che mi sembra, come dire, molto, molto forte come immagine, ma d'altra parte, cioè, immaginiamo qualcuno che adesso, per antipatia nei confronti, che so, di questa o quella ditta, lancia 3 sassi contro un escavatore, no? Quant'anche sorpreso, quant'anche, come dire, denunciato, poco più che una marachella, voglio dire, tirare 3 sassi a un oggetto inanimato. E beh, nella recente sentenza emanata dal Tribunale di Torino, una delle persone che ha subito la condanna più gravi ha tirato 3 sassi, ha tirato, questo è quanto è stato dichiarato all'interno, si suppone che abbia dichiarato che abbia tirato 3 sassi nei confronti di una benna e ha preso 4 anni e 4 mesi di reclusione. Perché? Perché era lei. Perché era lei, perché aveva una certa identità politica, perché aveva partecipato a quella e a tante altre lotte, perché era inserita in un movimento insuscettibile di ravvedimento, questo sì, senza nessun dubbio, e allora che bisognava piegare con l'esempio.
Ma basta vedere anche tutte le condanne per devastazione e saccheggio per Genova 2001. Ma che è stata un'applicazione piena del diritto penale del nemico. Che ne dicono i giuristi democratici che in Italia se la continuano a menare, ma no, abbiamo una concezione liberale del diritto, è impossibile che succedano queste cose qua. E infatti assistiamo a delle persone che per aver tirato un sasso, aver tirato anche una molotov, che per carità durante una manifestazione comunque sono già reati che già nel codice penale sono puniti, non sono proprio reati bagatellari, ecco, diciamo, comunque già qualche anno di carcere lo prenderesti, comunque di fronte a condanne che normalmente sarebbero state, mettiamo, da 4-5 anni, si sono pigliati 15-16 anni di galera, che è completamente al di fuori di una concezione liberale anche questo.
Ma anche qui siamo di fronte all'applicazione del reato di devastazione e saccheggio,
che è collettivo,
che è un reato collettivo, tu sei responsabile non del singolo sasso che secondo qualcuno hai tirati, ma di tutti i sassi, di tutte le distrazioni, anzi per il fatto che eri lì hai rafforzato le intenzioni di chi ti era vicino e quindi hai prodotto un disastro.
Sì, quando... c'era quella bellissima espressione mentre il PM del processo appunto di Genova, che era compartecipazione psichica, che è una cosa completamente delirante ovviamente. Per cui, appunto, come dicevi te, se uno è presente alla tal manifestazione, col fatto che è presente lì, rafforza la volontà degli altri di avere una condotta criminosa, anche se lui magari nello specifico non compie atti, e di conseguenza comunque è perlomeno imputabile. Poi magari viene anche assolto, però intanto comunque si fa un processo.
Si fa un processo e poi qualcuno è stato anche condannato, quindi
sì.
è attualmente anche in galera, magari un'occasione per mandare un saluto di solidarietà a tutti quelli che sono stati colpiti dalla repressione. Lorenzo, ci sarebbe da parlarne per ore, chissà, magari una volta potresti venire qua a Torino e ci facciamo una chiacchierata con un po' di persone fisiche davanti e non soltanto
sì,
eccetera,
non soltanto via Eter,
non soltanto via Eter, che so, magari alla fine del mese, che dici?
Sì, adesso ne riparliamo.
Ne riparliamo volentieri, grazie mille. Grazie.
Benissimo.
Mille per...
Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Alla prossima, ciao.
Ciao, alla prossima.